Nippreżentaw sensiela ta' intervisti ma' lecturers minn Universitajiet barranin imħija lina minn Mediterranean Institute tal-Università ta' Malta. Produzzjoni ta' Dr. Simon Merġija.
Nilqa s-semija tagħna għal serje oħra ta' intervisti ma' lecturers li minn żmien għal żmien ikunu l-missiedna tal-Mediterranean Institute biex jgħalmu l-studenti li qegħdin jattendu korsijiet fil-Mediterranean Institute fl-Università ta' Malta. U illum għandi il-pjaċir li kolli magħna lecturer oħra wkoll mill-Italja li se tkun qed titkellem dwar suġġett li huwa ta' interess partikolari għal se tkun qed titkellem fuq il-mużewijiet u l-mużewijiet bħala sors ta' edukazzjoni. Din il-professoressa hija professoressa Lina Ossi mill-Università ta' Padova fl-Italja. Kif ukoll għamilna fil-programmi li għaddew minħabba il-fatt li l-missidnin tagħna huma barranin f'dan il-każ mill-Italja, l-intervista tkun qed issir bil-lingwa Taljana. Karissima professoressa, prima di tutto ti do il benvenuto, merhaba, come si dice in maltese, in questo programma. E la ringrazio per aver accolto il nostro invito. Come detto ai miei ascoltatori, parlerò con lei sul soggetto del museo e come il museo è un sorso di educazione e anche la seconda opzione è anche il museo come un sorso di pedagogia. Prima di tutto, voglio fare alcune domande corte, biografiche, così inserisco, diciamo così, con i miei telespettatori.
Ne ha la facoltà.
Ok, la ringrazio. Prima di tutto, abbiamo parlato un po' sulla sua infanzia, che è anche molto interessante, perché viene dal nord dell'Italia, allora c'è un'infanzia che conosce anche periodi differenti dalla storia italiana, no? Questa parte del nord, del Veneto,
sì,
che era un tempo austriaca, oggi italiana, diciamo così, e c'è questi ricordi d'infanzia, può raccontare un po'?
Sì, io sono nata in un paese del Veneto, Vittorio Veneto, che è in realtà molto vicino, relativamente vicino al confine austriaco, e nella mia famiglia una vecchia nonna conservava ancora nell'armadio la bandiera austriaca. Questo perché la mia famiglia è di origine cadorina, cioè proprio siamo nella zona di Cortina d'Ampezzo, e così questo è un ricordo, diciamo, già multiculturale che viene nella mia famiglia. Ecco, adesso che mi trovo qui a Malta, quindi sono in grado in un certo senso di apprezzare proprio la molteplicità dei punti di vista che la vostra cultura vi permette, e quindi vedo anche in questo piccolo arcipelago, certo non grande, eccetera, la stratificazione, ecco, di molte culture in una situazione geograficamente così favorita, che mi sembra una ricchezza enorme di questo paese, veramente una ricchezza enorme. E ho pensato, dal mio punto di vista della pedagogia, dell'educazione museale, come si possa incentivare e valorizzare questa vostra particolare cultura.
La seconda domanda, anche di natura biografica, concerne il suo lavoro presentemente. Sei una professoressa all'Università di Padova, esattamente, che contiene questo, ecco, concerne questo lavoro.
Sì.
In un modo semplice.
Io sono, sono una vecchia insegnante, quindi essendo stata una vecchia insegnante nella scuola media superiore di storia dell'arte, sono una storica dell'arte, sono proprio per vocazione portata a essere attenta a quello che noi trasmettiamo alle nuove generazioni. E quindi questa è una mia preoccupazione costante, cosa vogliamo trasmettere, cosa vogliamo lasciare alle nuove generazioni. Se noi riflettiamo su questa nostra, su questo nostro compito, ci rendiamo conto che affrontiamo tutto il mondo, perché proprio ci chiediamo come ci collochiamo nel mondo e cosa vogliamo che sia conservato e perpetuato. Per quanto riguarda la mia carriera, molto brevemente insegno educazione museale all'Università di Padova, nella Facoltà di Scienza della Formazione, e insegno lessico visivo dell'arte italiana in un master per insegnanti che vogliono insegnare la lingua, l'italiano lingua 2, agli stranieri. E poi naturalmente da tanti anni mi occupo di formazione degli insegnanti.
Sempre ma con relazione col museo. Credi, lo so che credi, ma io sono un po' scettico, diciamo così, che c'è bisogno di avere una pedagogia museale. C'è bisogno perché?
È fondamentale che il museo si occupi della missione educativa. Prima di tutto perché la missione didattica e educativa fa parte, è uno dei tre cardini su cui si regge il museo. Il primo è quello di la conservazione, naturalmente, se no, se non conserva non avrebbe di che occuparsi, diciamo. Il secondo cardine è quello di fare ricerca, quindi di implementare la conoscenza, eccetera. Il terzo cardine, ma il terzo non ultimo, è quello di comunicare e di trasmettere le sue conoscenze. Possiamo dire che un museo che non si occupa della trasmissione del suo sapere non è veramente un museo, come dice anche la definizione dell'ICOM, l'International Council of Museums, che ha definito proprio la funzione educativa, pedagogico-didattica, comunicativa dei musei tra le funzioni fondative.
Ma penso che per molte persone il museo non è veramente un posto educazione, ma un posto come un magazzino di cose d'arte, di cose pregiate, di cose molto ricche. Infatti c'era anche questa idea in Italia, ricordo, penso che era Fazio un giorno che ha fatto, che ha detto l'Italia sia un grande debito come fattore economico, ma gli assi che c'è sono molto importanti e l'Italia fa lo sbaglio che non include lo Stato, non include nei suoi assi anche i musei, come allora cose pregiate, cose anche che uno può usare come security, no? Come dicono in inglese, quasi anche bancaria.
Direttore, lei mi fa una domanda molto importante, perché questo tocca proprio la percezione che il pubblico ha del museo, ed è una constatazione, un rilievo che noi dobbiamo fare in tutta Europa, ma anche penso nel resto del mondo, che i locali vanno al museo meno di chi viene da fuori. Cioè sono i residenti quelli che conoscono meno il loro patrimonio museale e che meno considerano il museo come una parte, un'opportunità della loro casa, diciamo. Chi viene da lontano è curioso, è più interessato, è più attratto anche dalle agenzie pubblicitarie, dal flusso turistico, eccetera, ad andare a visitare le grandi opere d'arte del luogo che visita. Ma i residenti, invece, proprio tradizionalmente non sono attratti dal museo. Allora qui il museo ha un compito veramente molto importante di rivolgersi al pubblico, quello che ora attualmente va al museo, ma anche al pubblico potenziale che ancora non va al museo, e qui c'è una grandissima fetta di popolazione, sì. E soprattutto in primis al pubblico dei residenti, perché è a loro che il museo appartiene di più. È una appartenenza ancora inconsapevole, non valorizzata, ma su questa appartenenza si fonda proprio la realtà più profonda del museo, che con il museo in realtà, chiediamoci cos'è. Il museo è l'istituzione che conserva il patrimonio. Ora, il patrimonio è quello che pater munus, quello che i padri ci hanno lasciato. Ma se i padri l'hanno lasciato ai figli. Allora, in primis, sono i residenti gli eredi diretti di questo patrimonio. Ed è infatti a loro che noi dobbiamo affidare la maggiore responsabilità per la conservazione.
Sì, ma dall'altra parte penso che per molte persone il museo è un pezzetto di storia, che va là per conoscere la storia, o se no va là per apprezzare un'opera d'arte. Allora c'è l'aspetto diacronico, a chi va per avere un'idea della storia passata, chi va per anche aspetto sincronico. Io vado là a vedere un pezzetto, non so, una scultura di Michelangelo, una pittura di Leonardo, non per il valore storico, ma per il valore artistico, per apprezzare quell'arte. Ma dall'altra parte c'è il problema, diciamo così, per molte persone, che considerano un museo come solo una struttura artistica, non possono concepire come il museo può aiutarli, molte volte anche perché i musei sono oggetti, no, sono istituzioni o strutture da non toccare, nel senso tu entri là e certo. Non tocca,
sì.
Non c'è questa relazione fisica col museo.
C'è proprio un gap molto forte da colmare e questa frattura va saldata, queste parti mancanti diciamo vanno costruite nella scuola. Perché per esempio bisogna lavorare molto nella direzione del fatto che il museo serve a tutte le discipline, a tutte le facoltà universitarie.
Come?
Perché quello che è dentro al museo, anche le opere d'arte, cioè quelle opere che tradizionalmente sono oggetto di studio dei letterati, degli umanisti, eccetera, invece sono documenti che vanno esplorati anche dal punto di vista scientifico, come del resto anche le leggi scientifiche, il teorema di Pitagora, io per fare un esempio molto semplice, il teorema di Pitagora non lo posso capire e memorizzare se non ho un'immagine mentale che me lo ricorda. Il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma, mentre lo enuncio io mi figuro nella mia testa un'immagine. Il pensiero visivo è proprio una forma di pensiero che serve a tutte le discipline. Quindi non ha senso relegare il museo a un settore disciplinare che è solo quello umanistico. E del resto, ecco, c'è un altro aspetto, l'altra faccia della medaglia, che qualunque oggetto io metto al museo, l'oggetto entra nella storia, quindi anche se io trovo, che so, la conchiglia che ha una forma strana, che è stata collezionata dai primi collezionisti italiani, fiorentini, toscani, eccetera, i medici che hanno raccolto delle conchiglie come fossero oggetti pregiatissimi, eccetera, bene, è un pezzo di, non è tanto la conchiglia in sé, non è tanto quindi l'oggetto biologico, naturale, eccetera, ma è un pezzo di storia, la cultura museale, è il sapere che queste persone, quelle persone, le hanno conservata per secoli nella loro famiglia, le hanno dato un valore, le hanno dato una collocazione nei loro palazzi, eccetera, doveva avere un posto questa collezione. Cioè, è proprio, non è una conchiglia, ma è un pezzo di storia, ecco, e questo va affrontato da tutte le discipline.
Ne ringraziamo con tale conto umano al Dean Lowell Party, da dare il programma, ne stiamo in conto a umana, fettini parti, da dare il programma. Good.
drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me?
نلقاكم مال دين التاني بارتي تاع البروغرام اللي فيه هادي نتكلموا مع البروفيسوريسا لينا اوسي من لونيفرسيتا تاع بادوفا وكيف وكل ستايتو انكي السيغو تسمعوا بحالا انتردوزيوني موزيكا من البيتلز اللي اسدتا البروفيسوريسا لينا اوسي باش تكون تاكومبانيمنت ماتون دال بروغرام. Professore Sossi, la date nuovo il benvenuto.
Grazie.
Della seconda parte di questo programma nel quale stiamo parlando della pedagogia museale. Nella prima parte abbiamo parlato un po' del pubblico del museo e hai fatto anche una menzione storica all'origine del museo, il Museo dei Medici. Possiamo dare ai nostri ascoltatori un po' di storia, come è sviluppato il museo?
A grandi linee il museo è nato come raccolta delle grandi famiglie nel Rinascimento e poi si è sviluppato, è stato sempre diciamo patrimonio delle classi dominanti naturalmente ed è diventato poi invece assunto un carattere più di classificazione scientifica nel Settecento, nel secolo dei lumi e poi un'altra grande svolta si è verificata in Italia con l'Unità d'Italia. Dopo il 1861 il museo ha preso il carattere più tipicamente italiano ed è diventato il museo civico. Il museo italiano per eccellenza è il museo civico, legato alla storia delle città. Dopo l'Unità d'Italia spesso le città italiane hanno per esempio abbattuto la loro cinta muraria e hanno di conseguenza anche all'incremento demografico e allo sviluppo industriale hanno ingrandito moltissimo le loro strutture urbane e i reperti delle demolizioni delle mura per esempio sono finiti nel museo civico che si è ingrandito enormemente. Però dalla seconda metà dell'Ottocento, quando si è realizzata questa trasformazione, alla metà del Novecento ed oltre, fino possiamo dire al 1970, il museo è rimasto un luogo di ricovero, un vero e proprio ospedale di opere sradicate dal contesto che le aveva prodotte, dove trovavano riparo al museo. La funzione invece espositiva, comunicativa, didattica, eccetera, ha assunto dopo il 1970 un nuovo impulso, non solo in Italia, ma in tutta Europa e anche negli Stati Uniti, e noi vediamo, siamo ancora, diciamo, dentro a questa grande ondata di sviluppo museale che vede addirittura una nuova categoria architettonica, molto in auge in questo momento, l'architettura museale, con esempi splendidi di tutte le capitali, da Londra con la New Tate Gallery, una tipologia Berlino, il Museo della Shoah di Libeskind, l'innesto di Pei al Louvre, in Italia Bilbao, Gheri, eccetera, eccetera. Cioè, proprio siamo ancora dentro la grande ondata di sviluppo, nuovo sviluppo museale.
Ha menzionato il Louvre. Sicuramente il Louvre è uno dei primi musei come concetto del quale abbiamo anche già parlato, nel senso si sviluppa durante la rivoluzione, quando il re praticamente, letteralmente, anzi è cacciato via dal museo e qualcuno ha messo che questo, letteralmente sulla porta ha scritto questo diventato un museo, nel senso molto tipico dei rivoluzionari, come un souvenir del passato, nel senso questo era come vivevano i monarchici e questo, da questo punto un po' arriva anche un nuovo periodo. Non pensi che questo concetto, diciamo così, un po' di trasformare questo edificio reale, no? Il Louvre, in un posto pubblico per le persone per andare a...
per vedere. In verità, scusa con gli ascoltatori, non era il Louvre, era Versailles. Quando è uscito da Versailles, su Versailles sì, hanno messo questo concetto di museo. E ha influenzato su di noi e sulla nostra concezione del museo che, nel quale abbiamo parlato. Questa concezione di posto storico, artistico.
Sì, l'Italia, vedo anche Malta.
Un po' sì, perché se trovi il palazzo, diciamo così.
Perché i musei hanno luogo spessissimo in palazzi storici che sono già di se stessi dei musei, non solo. Ma il palazzo storico si trova in un tessuto urbano che è di per sé un centro storico, un vero e proprio museo diffuso, come a Malta, dappertutto io vedo proprio che c'è questa realtà diffusa, stratificata, ma anche di altissima qualità, di museo diffuso. Quindi il museo assume in questo nostro pensiero un ruolo ancora più importante, che è quello di farsi promotore, farsi istituto, guida per una conservazione, per una diffusione che non sta solo dentro le pareti del museo, ma proprio per l'origine e per la collocazione si estende a tutto l'intorno e comprende addirittura tutto il paesaggio naturale.
Ho fatto anche una referenza agli sviluppi che stanno facendo dentro i musei, Bilbao, Versailles e altri. Faccio una domanda diretta, nella sua opinione. Come deve essere fatto un museo? Se uno deve venire su di lei e dirti, guarda, io voglio fare un museo.
Sì.
Quale è il suggerimento che mi dai, così, in poche parole? Anche forse i suggerimenti che dai ai tuoi studenti. Lo so che su questo possiamo fare corsi e corsi, anche discipline universitarie, perché entrano molti fattori. Ma se dobbiamo fare in poche parole, diciamo così.
Non posso rispondere a una domanda così estesa, così... Però ci sono delle cose che mi stanno particolarmente a cuore. Ecco, io dico che il buon museo, indipendentemente adesso dal discorso sull'edificio che lo accoglie, i criteri museali, gli oggetti che conserva, eccetera, il buon museo, il museo che funziona, il museo virtuoso, ecco, è il museo che fa dei propri visitatori una vera comunità. Cioè che individua gli spettatori a seconda delle loro categorie, eccetera, e li fa sentire partecipi. Ecco, quindi è il museo che incentiva molto il ruolo della sua accoglienza, come accogliente, come accoglie la scuola, per esempio, come fa attenzione per categorie speciali, quelle che io chiamo i moltiplicatori del sapere, cioè per esempio gli insegnanti, gli operatori museali, gli operatori turistici, i politici anche, non dimentichiamoci il ruolo di moltiplicatore della cultura che hanno i politici. Il museo accogliente, allora, è il museo che fa dei propri spettatori e quindi li individua prima di tutto, li individua bene, perché non può accoglierli tutti allo stesso modo. Bisogna che abbia strumenti specifici per accogliere la classe in visita con l'insegnante, i turisti che vengono dall'estero, i manager che sono in città per un convegno, eccetera, eccetera. I disabili, per esempio, ecco, o anche categorie più particolari, le famiglie che arrivano con i bambini, ecco, dove mettiamo il bambino piccolissimo, cioè, c'è un modo per accogliere i genitori con i ragazzi, eccetera, per dar loro strumenti in modo che la visita sia gradevole. Ecco, il museo che entra, fa parte della comunità e fa dei suoi visitatori una vera comunità. Questo a me sembra l'essenziale. Poi i modi sono diversi. Sono diversi perché in Francia anche i musei semplicemente di Parigi, proprio negli ultimissimi anni, stanno mettendo a fuoco strategie in questa direzione e anche strategie diverse, devo dire. In Germania è diverso, in Italia anche, comunque adesso tutti stanno molto più attenti a come si accolgono i visitatori. Resta ancora una categoria, mi sento proprio di sottolinearlo nuovamente, una categoria che resta più difficilmente agganciabile, che è quella dei residenti.
Allora, c'è un pubblico per il museo, e il museo deve essere fatto per il suo pubblico. Allora qua siamo un po' anche un esercizio di marketing.
sì o no?
Certamente, certamente, però non
allora,
possiamo...
il fattore finanziario è molto importante.
Il fattore finanziario è molto importante, ma bisogna che la comunità si identifichi nel suo museo e che investa, perché non è pensabile, detta in altro modo, la cultura costa e sì, non sempre rende. Ecco, un certo livello di resa è giusto aspettarselo, programmare e lavorare in questa direzione, ma non è pensabile che il museo sia fonte di guadagno, che sia una sorgente per diciamo produrre guadagno, non è un'impresa come le altre. La cultura in particolare, la cultura che si fonda sulla memoria, la memoria, non c'è, sul patrimonio culturale, non è una cultura che possa decollare subito solo con le sue forze. Però se il museo diffonde meglio il sapere che produce, se il museo comunica meglio alla comunità di riferimento, al pubblico dei suoi visitatori, è anche un museo che incentiva, per esempio, più donazioni. Il pubblico dei residenti, per esempio, è più stimolato a lasciare delle donazioni, perché sa che sono in buone mani. Gli sponsor sono più interessati, perché sanno che avranno una ricaduta maggiore. Ecco che si innesta quindi un circolo virtuoso di ricerca, buona comunicazione, buona didattica e maggiori risorse per il museo.
Allora, in poche parole, prima di chiudere il programma, qual è il pubblico del museo? Idealmente tutti, ma in realtà...
Idealmente tutti, ma in realtà cioè, il pubblico reale è quello... c'è un pubblico potenziale che è quello che va naturalmente coltivato, scoperto, coltivato e nutrito, mantenuto, bisogna fidelizzare il pubblico, ecco. E poi c'è un pubblico virtuale anche, che pure va raggiunto, abbiamo mezzi adesso, la realtà virtuale, il computer eccetera, c'è anche un pubblico virtuale che va coltivato, perché non è detto che il pubblico virtuale non sia in realtà pubblico potenziale e poi pubblico attuale, comunque il primo gradino è sempre la scuola.
Su questo punto della scuola, anche del museo come spazio, spazio pubblico, parliamo nel nostro secondo programma, la prossima.
Molto volentieri.
Minnaha tiei, ne ringrazio. E se mi ali kino mano, o che smai tu ne neit, in complu nit kelmu fu dan il soggetto, il gimad dihla, fei han kunit nit kelmu fu l'educazione, o qual l'espazio tal museo.
Grazie ancora a voi, grazie.